Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza, oggi cercheremo di tenervi compagnia in questa giornata che metterà a dura prova chi sta in questo momento alla guida. E allora noi vogliamo parlarvi come ogni anno di un momento particolare, è arrivato quello di inoltrare i dati della propria tassazione, preparare la dichiarazione fiscale mette un pochino in crisi tutti, tra moduli, numeri, scadenze, poi sorgono mille dubbi che potrebbero spuntare anche all'ultimo momento. Allora, per questo oggi abbiamo invitato due ospiti, Rocco Filippini, che è vice direttore della divisione delle contribuzioni, e poi Emanuele Servalli, che è ispettore fiscale, e quindi soprattutto lui ci aiuterà a capire che cosa dobbiamo fare. Lui sono cose che vede ogni giorno e consiglia evidentemente anche chi telefona per qualche consiglio. E cerchiamo di preparare questa tassazione senza stress quest'anno. Buongiorno a tutti e due, grazie mille per essere venuti.
Buongiorno anche da parte mia.
Allora, signor Filippini, io partirei comunque da un punto molto importante. Noi abbiamo votato quest'anno l'abolizione del valore locativo in Svizzera, stata approvata durante il voto popolare del 28 settembre. C'era un po' ancora l'incertezza, non c'era una data precisa, venivano fatte delle supposizioni, adesso la data è arrivata. Il valore locativo non sarà più in vigore, non verrà più contemplato nella dichiarazione fiscale a partire dal 1 gennaio del 29.
Esattamente, mancava ancora questa data. C'era chi parlava del 28-30, alla fine, notizia di pochi giorni fa, il Consiglio federale ha deciso che la riforma entrerà in vigore il 1 gennaio 2029, quindi dal periodo fiscale 2029 verrà a tutti gli effetti e soppresso il valore locativo.
Ecco, certo che poi verrà insomma spiegato tutto quello che serve sapere in modo chiaro e pratico. Per quello che riguarda la tassazione che stiamo per fare non c'è ancora questo importante cambiamento, però le persone hanno qualche dubbi, perché visto che si possono dedurre delle importanti spese, visto che bisogna aggiungere il valore locativo, gira un po' la voce, abbiamo un paio d'anni se già prevediamo dei lavori importanti magari per fare questi risanamenti prima che le spese non si possano più dedurre.
Esattamente, diciamo che lo status quo continuerà fino al 31 dicembre 2028, quindi quest'anno ci apprestiamo a fare la dichiarazione d'imposta, siamo sempre un anno in ritardo per il 2025. Vuol dire che per il 26, 27 e 28, quindi per i prossimi tre anni, bisognerà dichiarare il valore locativo e di conseguenza potremo far valere tutte le spese di manutenzione che sono deducibili.
Beh, chiaramente questo valore locativo riguarda solamente i proprietari di abitazione, chi è inquilino magari non sa nemmeno di cosa stiamo parlando. Vogliamo comunque appunto ripetere, questo valore locativo è come una sorta di reddito fittizio che i proprietari devono dichiarare, come se in un certo senso pagassero l'affitto a se stessi.
Sì, diciamo che solitamente si sente parlare di reddito fittizio, in realtà la giurisprudenza e la dottrina parlano di reddito in natura. Reddito in natura perché nel senso che non viene percepito una controprestazione in denaro, ma viene tassato, diciamo così, imposto il vantaggio economico che il proprietario che può abitare la sua abitazione, appunto, percepisce. Quindi è un reddito in natura.
Certo,
che fa parte della sistematica fiscale, contestabile o meno, ma fino al 2028 ce l'avremo. Ecco.
Quindi il proprietario paga questo reddito, però fino a questo momento potevano dichiarare diverse deduzioni per esatto. Per il risanamento dell'immobile.
Sì, diciamo il valore locativo è fa parte dei redditi, poi ci sono tutta una serie di deduzioni che sono correlate a questo valore locativo e la più importante sono le spese di manutenzione che comprendono tutta una serie di interventi che servono a mantenere il valore dell'immobile. Ecco, queste spese sono deducibili, non sono invece, ma tutt'oggi non lo sono, le spese di investimento che hanno lo scopo di migliorare questo immobile. Quindi anche qua bisogna fare una distinzione, c'è una circolare della divisione delle contribuzioni con allegata una tabella che chiarifica, diciamo, quali interventi sono deducibili a titolo di spese di manutenzione, quali invece sono delle spese di miglioria che non posso far valere nella dichiarazione ordinaria.
Ecco, dopo li vedremo, visto che chiaramente non valendo ancora questa legge per il momento i proprietari possono ancora usufruire di queste deduzioni. Forse l'ultima cosa che possiamo dire è che viene fatta comunque eccezione per i nuovi proprietari, per un primo acquisto di casa.
Allora, dicevo appunto, verranno a cadere le spese di manutenzione una volta soppresso il valore locativo, ma non è l'unica deduzione che viene a cadere, vengono a cadere anche a livello federale almeno tutte le spese per il risparmio energetico, quindi tipicamente l'impianto fotovoltaico o il cappotto o la termopompa della casa non saranno più deducibili a livello di imposta federale diretta,
mentre per il cantone
qui non c'è ancora una decisione definitiva, dovrà chinarsi il Parlamento e avrà questi 3 anni a disposizione per farlo, ma l'idea è quella di mantenere almeno per un certo lasso di tempo queste spese per il risparmio energetico deducibile, o perlomeno quelle più importanti. Posso immaginare le spese dell'impianto fotovoltaico e della termopompa potranno continuare ad essere deducibili. Terzo capitolo sono quello, e anche molto importante, degli interessi ipotecari, che ad oggi sono deducibili. Un domani, venendo meno il valore locativo, non lo saranno più, con un'eccezione, è stato un compromesso trovato a livello parlamentare federale, per le abitazioni di prima acquisizione, ecco che gli interessi passivi potranno essere dedotti per un tempo limitato, a scalare di anno in anno fino a un massimo di 10 anni.
Quindi chi acquisterà la casa nuova potrà farlo per 10 anni, chi magari l'ha acquistata 2 anni fa, visto che a scalare, potrà farlo ancora per 8 anni, oppure decadrà tutto?
Potrà farlo fino a 8 anni, per i prossimi 8 anni, sì.
Ecco.
E questa è una misura voluta dal Parlamento per incentivare l'accesso, per garantire, per promuovere l'accesso alla proprietà privata.
Ecco, sulle deduzioni possibili torneremo più avanti quando arriviamo a quel capitolo. Io ricordo da subito i numeri di telefono, vi dico, stanno già arrivando le prime domande, non avevo dubbi. Comunque, se volete scriverci potete farlo allo 076 321 1113. Se invece avete una domanda più complessa, sapete, potete anche telefonare e parlare direttamente con i 2 esperti di oggi, lo fate allo 08 48 03 0808. Allora, partiamo proprio dalle cose semplicissime, Emanuele Servalli. Chi deve pagare le tasse? Chi deve inoltrare la sua dichiarazione?
Allora, è tenuto all'inoltro della dichiarazione o la compilazione della dichiarazione tutte le persone da 18 anni compiute. Quindi, intanto che sono in vita, ecco.
Certo, e dopo c'è il capitolo importante di che cosa succede con i figli che sono quindi ancora a vivere, maggiorenni, ma che sono a vivere in famiglia, e lo vedremo tra pochissimo. Allora, diciamo che tutti hanno sicuramente già ricevuto la famosa busta grande grigia che sì. Temono. E quindi l'inoltro per legge dovrebbe essere fatto entro la fine del mese di aprile. C'è però la possibilità di chiedere delle proroghe, è scritto, la novità si può fare anche online, non solamente per iscritto. Chi può chiedere una proroga? In quale caso?
Di base la proroga può essere chiesta da chi non vuole mantenere il termine del 30 di aprile, quindi che ha bisogno di più tempo per raccogliere elementi, documenti e quant'altro, quindi facilmente con un telefonino inquadra il codice QR che è stato legato alla modulistica, e con pochi click, o forse con anche solo un click, può richiedere la proroga fino a fine settembre.
È una pratica abbastanza corrente, vero Rocco Filippini?
Sì, io mi sono portato come alcuni dati nel periodo scorso, nel 2000, quindi sul periodo fiscale 2024, chi ha chiesto una proroga, che come diceva il collega va richiesta online, sono circa 120.000 contribuenti. Nel Canton Ticino, tra contribuenti domiciliati nel Canton Ticino oppure che hanno unicamente un fondo, un'attività indipendente, quindi sono comunque contribuenti, contiamo 265.000 contribuenti, di questi 120.000 chiedono una proroga.
La prima volta praticamente basta, se lo si fa con il telefonino, inquadrare questo QR code e basta richiederla, non bisogna nemmeno motivarla, viene data d'ufficio questa proroga fino al 30 settembre. Se invece uno al 30 settembre chiedesse una seconda proroga, deve essere proprio motivata.
Sì, di base le seconde proroghe poi devono essere fatte alla richiesta tramite anche email all'ufficio di tassazione di competenza, indicando il motivo per cui si richiede un'ulteriore proroga.
Diciamo che siamo generosi con la prima proroga, ma dalla seconda, ecco, chiediamo che ci sia una motivazione. Quindi...
Certo. Allora, lo sanno tutti, ormai la busta è un po' meno corposa, una volta si trovavano le istruzioni, adesso chiaramente per razionalizzare anche un po' il consumo di carta viene tutto digitalizzato, quindi si chiede di consultare online tutte le spiegazioni. C'è sempre la problematica, regolarmente ci chiedono anche gli ascoltatori, però insomma gli anziani o chi non si destreggia bene con l'online potrebbe eventualmente avere ancora una versione se la richiede. In realtà no, giusto?
Cioè, diciamo, questo fa parte della politica dell'amministrazione cantonale in generale di promuovere la digitalizzazione senza dimenticare chi magari ha qualche difficoltà con il digitale. Noi come divisione delle contribuzioni promuoviamo e abbiamo anche un certo seguito l'invio della dichiarazione totalmente elettronica, perché offre tutta una serie di vantaggi non solo per l'amministrazione, per la divisione delle contribuzioni, ma soprattutto anche per il contribuente. E anche qui, per darvi alcuni dati, ecco che quest'anno, quindi sul 2024, abbiamo superato il muro delle 100.000 dichiarazioni inoltrate completamente online.
Più o meno che percentuale della popolazione?
Su 265.000 sì. Sono 100.000, quindi
okay.
più di un terzo sicuro. Sì, sì. Poi abbiamo chi la fa ibrida, nel senso che magari usa il programma iTax, che anche quello è semplice da usare, e poi però stampa tutta la dichiarazione e la invia cartacea, oppure invia digitalmente i moduli, ma si limita a trasmettere cartaceo, in modo cartaceo gli allegati o solo una parte di allegati. E poi c'è ancora una fetta di popolazione che invece... come una volta, ecco, prende la penna e compila la dichiarazione d'imposta a mano e ce la invia per posta. Ecco, questi, anche qua per darvi un dato, sono circa 80.000 contribuenti che usano, diciamo così, il metodo di invio tradizionale.
Beh, certo, chi non è tanto pratico di computer esiste ancora e quindi dice no, io preferisco far tutto cartaceo, però al contrario ci sono delle persone che dicono mi piacerebbe far tutto con un'app e quindi semplificare ancora ulteriormente, scannerizzare al volo con la macchina fotografica del telefonino tutti i documenti e velocizzare ancora di più.
Ecco, questo è, naturalmente ci stiamo lavorando e in futuro arriveremo anche a questo. Forse non abbiamo detto, tra le novità fiscali o tra le riforme all'orizzonte c'è quella della soppressione del valore locativo, ma ancora più importante, perché per noi è rivoluzionaria, quella che abbiamo votato poco tempo fa, l'8 marzo, che è il passaggio dall'imposizione congiunta per le coppie sposate all'imposizione individuale. Quello ci necessiterà tutta una serie di cambiamenti e tra questi vi sarà anche un aggiornamento del sistema informatico, quindi stiamo lavorando anche per arrivare a poter digitalizzare ancora meglio, diciamo così, la nostra offerta.
Dopo, come sempre, c'è chi dice sono troppo veloci e chi dice sono troppo lenti. ovviamente ci vuole il suo tempo. Comunque il sistema, come diceva lei, è abbastanza facile, anche perché ricorda in automatico le deduzioni, quindi riporta in automatico i dati dell'anno precedente.
Esattamente. Ecco, poi lì bisogna distinguere appunto tra invio digitale e compilazione tramite il programma iTax. La compilazione tramite il programma iTax, ormai sono diversi anni che ce l'abbiamo, e sì, offre tutta una serie di vantaggi, per esempio perché i calcoli vengono eseguiti in modo automatico, quindi non c'è più bisogno della calcolatrice, ci sono la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le deduzioni fatte valere, magari si corre meno il rischio di dimenticarne per strada qualcuna. C'è il calcolo immediato dell'imposta dovuta, quindi alla fine della compilazione so quanto andrò a pagare, quindi magari posso regolare il pagamento degli acconti. Per chi possiede dei titoli c'è la presenza di un listino dei corsi integrato, quindi vengono ripresi i titoli e l'importo, e poi c'è la conservazione dei dati personali che vengono ripresi di anno in anno, quindi evitano di doverli ricopiare ogni volta, e quindi questo permette in definitiva un risparmio di tempo ma anche di carta ai contribuenti.
Ecco, un ascoltatore ci dice: quando ricevevo il plichetto con tutte le istruzioni, alla fine c'era anche scritto in base al, come si dice, al valore della sua tassazione, poi quanto avrebbe dovuto pagare. E ci dice: io adesso l'ho cercato online ovunque, non riesco più a trovare questo specchietto. Dove lo posso trovare? Esiste ancora?
Allora, quella lì probabilmente è la tabella finale che c'è
del reddito.
Allora, c'è sempre ancora sulle istruzioni sul modulo online. Diciamo che quello però c'erano delle fasce di reddito, quindi se io ero proprio a metà dovevo fare il calcolino ancora a mano. Adesso che, ma non adesso perché c'è già da tanto tempo, c'è comunque il calcolatore online, quindi se io compilo la dichiarazione a mano, voglio sapere cosa andrò a pagare, ecco, vado sul nostro sito, indico quello che è il reddito imponibile complessivo e mi dà quello che è il dovuto di imposta proiettato, quindi cantone, imposta comunale, imposta federale.
Stanno arrivando tantissime domande, entriamo poi nel vivo, nelle domande concrete dei nostri ascoltatori. Prima però ci ascoltiamo I Don't Want to Be a Hero. Compilare la dichiarazione fiscale è uno di quei momenti dell'anno che mette in difficoltà molti contribuenti, come dicevamo, tra moduli, scadenze, deduzioni, novità legislative. È normale avere dei dubbi, sentirsi anche un po' spaesati. Per questo motivo, visto che alla fine del mese corrente chi poi non richiederà una proroga dovrà presentare la propria dichiarazione fiscale, abbiamo invitato Rocco Filippini, che è il vice direttore della divisione delle contribuzioni, Emanuele Servalli, che è un ispettore fiscale, proprio per rispondere a tutte le vostre domande. Allora, chiaramente, sicuramente ci sono tante voci facili. Una di quelle, Emanuele Servalli, che interessa tantissimo la popolazione è il capitolo deduzioni, perché chiunque cerca evidentemente di poter dedurre il più possibile umano. Grande capitolo.
Sì, è un grande capitolo e molto specifico, quindi diciamo che qui è meglio una domanda puntuale, perché sennò qui possiamo stare qui penso fino a sera per andare in descrittivo su tutto.
Allora, evidentemente ci sono tantissime cose che si possono dedurre, visto che parlavamo del valore locativo. Adesso ci concentriamo un po' sui proprietari di abitazione e vediamo che cosa per i prossimi 2 anni sarà ancora possibile dedurre.
Allora, di base quello che è la deduzione dell'immobile è la spesa della manutenzione dell'immobile, quindi quelle che sono ad esempio, non lo so, la sostituzione di finestre piuttosto che il tinteggio, piuttosto che la sostituzione del bagno, dei sanitari, dei serramenti, del tetto, eccetera eccetera. Quindi queste, diciamo, è una grande categoria di spese di manutenzione. Quella che comunque resta non deducibile sono quelle che sono le spese di miglioria, quindi ad esempio una terrazza, costruisco un giardino d'inverno, costruisco un locale annesso alla casa che prima non esisteva, ecco, diciamo, come grande categoria, queste è un po' le due grandi categorie, di cui una è deducibile e l'altra no.
Quindi in pratica quello che faceva parte già dell'abitazione, dello stabile al momento dell'acquisto, quindi era una parte esistente, se deve essere riparata, sostituita, se va fatto qualche lavoro, quindi normalmente si può dedurre, mentre tutto quello che viene costruito nuovo o è migliorativo non si può.
Esatto, l'unica categoria che diciamo che come investimento può essere deducibile sono gli interventi atti al risparmio energetico, ad esempio installo i pannelli fotovoltaici o piuttosto faccio la cappotta alla casa che prima non esisteva. Ecco, questi diciamo sono degli investimenti di migliooria che però essendo fini al risparmio energetico restano comunque deducibili.
Ecco, normalmente ci sono le persone che magari dall'amministrazione ricevono tutto un conteggio e ci sono le varie voci nel dettaglio, quindi magari inizialmente mandano tutta la loro quota parte pagata dicendo questo è quello che io ho pagato per il mio stabile. Allora io ho stampato un mostro, un campione di quelle che sono più o meno le voci e le analizziamo insieme, perché più o meno quasi tutte le amministrazioni dicono questo. Allora tutto quello che è un po' la gestione ordinaria, quindi io ho oneri di portineria, costi dell'elettricità, costi dell'acqua per tutto quello che sono le parti comuni, persino la canalizzazione, le spese amministrative, le spese bancarie, tutto questo non si può mettere.
No, questo di principio, diciamo così, non è deducibile per le abitazioni utilizzate privatamente.
Quindi invece dove c'è scritto manutenzione, riparazione, perché è stato o votato in assemblea condominiale oppure approvato, se sono cifre sotto una certa soglia, direttamente dall'amministratore, quelle passano perché è manutenzione e riparazione.
Esatto, di base sì. Giusto.
Poi ci sono le assicurazioni.
Sì, le assicurazioni sono deducibili, salvo quella che, vabbè, quella è privata, l'assicurazione sul mobilia domestica.
Quindi sono le assicurazioni stabili.
Esatto, l'assicurazione stabile sono deducibili.
Tra l'altro in alcuni casi le persone hanno magari due assicurazioni, perché c'è l'assicurazione stabile del condominio che assicura le parti comuni e poi magari ne è ancora stipulata una personale per quello che è proprio il suo appartamento. Possono essere dedotte entrambi?
Sì, finché riguarda lo stabile in sé sì.
Poi l'onorario invece dell'amministratore
è deducibile in ragione del 50%.
Mm-hmm. Come mai solo il 50%?
Sì, è reputato che un 50% l'amministrazione, essendo che l'amministrazione si occupa di tutto, quindi di quelli che sono sia le spese correlate con la manutenzione che la gestione dello stabile. Quindi chiaramente qui facendoci a quelle che sono la spesa di gestione in sé non è deducibile, quindi si è ponderato che un 50% sia si occupi della manutenzione e un 50% della gestione.
Tutto quello che è riparazione, sostituzione, evidentemente sì. Ci sono poi dei costi tipo gli abbonamenti, no? Perché sì, magari per far il buon funzionamento, sì, di certi apparecchi in alcune case c'è magari manutenzione e riscaldamento, abbonamento bruciatore, esatto, anche le letture contatori. Sì. Così queste sono tutte invece voci non deducibili.
Allora, l'abbonamento, ad esempio, se pensiamo al lift, quindi l'abbonamento di revisione annuale che è obbligatorio del lift, è deducibile anche qui in ragione del 50%, quindi qui il motivo analogo a quella che abbiamo detto poc'anzi dell'amministrazione.
Mm-hmm.
Quindi vale la stessa cosa, per esempio, l'abbonamento di revisione al bruciatore, anche qui in ragione del 50% viene ammessa in deduzione.
Allora, continuiamo tra poco con queste deduzioni perché abbiamo al telefono un ascoltatore, non volevo farlo aspettare troppo, ma volevo terminare il capitolo delle voci del foglio dell'amministrazione. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica tutto.
Senta, volevo chiedere al signore, io sono a beneficio della complementare e il 10% che pago dalla cassa malati per le visite mediche, per le medicine, quando vado dentro il conteggio, la complementare me le rimborsa. Volevo sapere, questo rimborso lo devo notificare sulla tassazione?
Allora, buongiorno. Di base, se sono delle spese che sono state a suo carico, sono, diciamo, deducibili nel modulo delle spese mediche, quindi il modulo 6. Se invece lei di fatto non ha avuto a carico questo 10% della partecipazione, purtroppo non sono deducibili.
No, praticamente sì, la cassa malati me lo fa pagare. Il 10%, poi alla fine dell'anno mando dentro alla complementare il conteggio totale delle spese che ho avuto come cassa malati.
E poi gliele rimborsa, se ho capito bene, giusto?
E la complementare poi mi fa rimborso.
Esatto, quindi alla fine a suo carico non resta. Prego?
Questa cifra che loro mi rimborsano, che poi è il totale delle mie... di quello che io ho pagato come 10%, va notificato poi sulla tassazione, okay, come un'entrata.
Ora ho capito. No, comunque no, perché è comunque un rimborso che è alla base di una spesa che lei ha anticipato, quindi è un rimborso di spese, quindi non va indicato come reddito.
Ok, la ringrazio tanto.
Di nulla.
Grazie a lei. Ecco, già che siamo sull'argomento deduzioni per spese di malattia, ci sono delle persone che purtroppo sostengono delle spese importanti. Allora, che cosa possono dedurre?
Allora, di base, come spesa medica è tutte quelle che sono le partecipazioni della cassa malati, quindi la franchigia più le partecipazioni del 10%, col contributo ospedaliero, quelle che sono ad esempio le spese dentistiche che sono di lato medico e non estetico. Di base è comunque tutto quello che è medico e non estetico, perché quello estetico già fuoriesce da quello che è la deducibilità.
I costi effettivi, come diceva il signore, se poi si è superato la franchigia, si fa solo il 10% di partecipazione, chiaramente si presenta quello, non la cifra totale che è già stata parzialmente coperta dall'assicurazione.
Esatto, di fatto questo aiuta un po' il compito sia noi sia anche il contribuente a sapere cosa deve compilare, perché oggigiorno tutte le casse malati redigono un estratto fiscale e quindi quello è utile sia per la compilazione e poi da allegare la dichiarazione, che è utile anche per noi per il controllo.
Però non è uguale per tutti, perché esiste una sorta di franchigia data dal reddito imponibile.
Esatto, diciamo che la deducibilità delle spese mediche è data sulla parte che supera il 5% del reddito netto precedente a questa deduzione. Faccio un esempio molto semplice e veloce: io ho un reddito netto di 50.000, quindi precedente a questa deduzione, ho delle spese mediche per 3.000 franchi, comprensive di tutto. Quindi il 5% di 50.000 sono 2.500 franchi, io qui posso dedurre 500 franchi.
Uh-huh. E poi ci sono i casi particolari di persone tipo i celiaci o che hanno delle malattie particolari che generano dei costi non normali, che hanno delle deduzioni supplementari.
Esatto, alcune categorie possono beneficiare di una deduzione forfettaria e alcune altre invece la deduzione è data esclusivamente, chiaramente sempre se supera questo 5%, quando si presentano, diciamo, la lista di queste che sono le spese in più avute.
Voleva aggiungere qualcosa?
Magari, ecco, io mi riallaccio a quanto detto finora. Ricordo che deducibile, oltre alle spese, dopo la franchigia di partecipazione alla cassa malati, è il premio della cassa malati. Premio della cassa malati che è però plafonato. Oggi abbiamo per le persone sole un plafone di 5.500 franchi, per i coniugati è 10.900 franchi. Visto che parlavamo delle riforme più o meno importanti, ricordo che assieme all'abolizione, alla soppressione del valore locativo, abbiamo votato sempre lo scorso anno, il 28 settembre, anche per un aumento di questo plafone. Quindi nei prossimi anni ci sarà verosimilmente a tappe un aumento di questi limiti in funzione di quanto votato dal popolo ticinese.
Uh-huh. Abbiamo un'altra ascoltatrice al telefono. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Barbara.
Buongiorno.
Buongiorno, io volevo chiedere due cose agli esperti. Allora, io ho una casa propria che abito su un piano e affitto le altre due. ed un rustico nel stesso comune. Non so come funzionerà, nel senso, come si fa poi per la dichiarazione? Una casa secondaria nello stesso comune viene calcolata anche il lavoro di miglioria, se col tetto c'è qualcosa da fare, o... Questa è la prima domanda. La seconda sarebbe, figli adulti in casa, come vengono calcolati? Voilà, ecco.
Scusi, più precisa, nel senso, perché nella famiglia ci sono più persone maggiorenni?
Sì, sì, i figli appunto sono maggiorenni e sono ancora in casa al momento, ho finito di studiare, ma sono ancora in casa, ma chiaramente avendo più di 25 anni non posso dedurre nulla, o almeno così era finora, non so se c'è...
Allora, diciamo...
Perfetto, allora sì, la ringraziamo per le domande che sicuramente interesseranno tante persone e le rispondiamo per radio. Allora,
se ho capito bene, la prima domanda era legata alla soppressione del valore locativo, giusto?
Diceva in realtà come fa a dichiarare più immobili, quindi oltre a quello dove vive lei, anche quelli che affitta in un rustico, tutti nello stesso comune.
Appunto, il valore locativo si deve dichiarare, si dovrà dichiarare per i prossimi 3 anni, nella misura in cui l'abitazione viene occupata personalmente dal contribuente. Se invece è affittata a un terzo e quindi riceve una pigione, quello continuerà ad essere imponibile come reddito immobiliare. Valore locativo vale sia per le case primarie che per le case secondarie, quindi se ho la casa primaria dovrò calcolare un valore locativo, così come dovrò fare anche per la casa secondaria. Dicevamo prima, dal 29 il valore locativo cadrà e quindi cadranno anche le spese di manutenzione, ma queste rimarranno invece per quegli immobili che vengono affittati a terzi. Quindi forse non l'abbiamo detto prima, ma le spese di manutenzione, evidentemente, se ho un immobile a reddito dal quale percepisco una pigione e sulla quale devo pagare le imposte, potrò continuare a dedurre le spese di manutenzione anche dopo il 2029.
Ah, ecco, questo non l'abbiamo ancora mai detto.
Sì. Il problema magari è se la casa viene in parte abitata personalmente, quindi devo dichiarare un valore locativo, e in parte magari un secondo appartamento nella stessa abitazione affittato a un terzo, e quindi percepisco una pigione che devo dichiarare. Un domani allora bisognerà proporzionalmente suddividere le spese di manutenzione, la parte che si riferisce alla parte di abitazione usata personalmente non potranno più essere dedotte, mentre rimarranno deducibili quelle spese di manutenzione che si riferiscono a quella parte dell'oggetto che viene affittato a una terza persona.
Beh, chiaro che se io dovessi, non lo so, rifare la vasca da bagno, per dire, come manutenzione all'inquilino, la deduco, la mia no. Esatto. Ma se parliamo del tetto che copre entrambe le abitazioni, come la mettiamo?
Allora lì bisognerà fare una proporzione, appunto... ne so, paragonare per esempio i redditi, le pigioni con il valore locativo, e in proporzione poter dividere la deduzione per la spesa del cambiamento del tetto.
Sì.
Questa è una soluzione, ma ce ne potrebbero essere altre. Il principio è quello che vanno suddivise proporzionalmente.
Comunque, poi adesso abbiamo congedato l'ascoltatrice. In ogni caso, diceva come faccio a dichiarare più immobili, e chiaramente sulla dichiarazione il valore locativo è uno, però bisogna fare i fogli con tutte le distinte per ogni immobile, e poi fare la somma e riportare una cifra sola, giusto?
Esatto, diciamo che per ogni immobile, per ogni numero di mappale deve essere compilato un modulo 7, quindi se c'è un mappale, mappale 1, che è composto da 3 appartamenti, uno locativo e 2 affittati, si indicherà sia il locativo e sotto i nomi degli inquilini e l'affitto incassato.
Allora, veniamo alle altre domande degli ascoltatori. Federico ci scrive, domanda: le proprietà per piani possono aumentare nei prossimi 3 anni il contributo al fondo rinnovamento e poi diminuirlo nel 2029? A parte che il fondo rinnovamento sarà deducibile anche dopo, giusto?
Allora, di base, intanto, essendo una spesa rientrata una spesa di manutenzione, il versamento al fondo di rinnovamento attualmente è deducibile. Successivamente secondo me, entrando nel rinnovero di quelle che sono le spese di manutenzione, dal 2029 non
cadrà
anche questo.
Anche qua dipende a che scopo viene usato l'appartamento, l'unità di proprietà per piani. Se è abitata personalmente, quindi cade il valore locativo, cade anche la possibilità di dedurre il versamento al fondo di rinnovo.
Però, tra virgolette, ha senso la domanda dell'ascoltatore: se io voglio creare un bel fondo rinnovamento corposo da utilizzare più avanti, io posso pagare di più nei prossimi 2 anni, così posso dedurre quelle cifre che poi sono lì ferme per eventuali prossimi risanamenti, e poi tornerò magari a una cifra più bassa quando non la potrò più dedurre?
Sì, l'importante è che il fondo di rinnovo sia limitato proprio a delle spese di manutenzione, non possa essere utilizzato diversamente.
Un altro ascoltatore ci dice: nel caso in cui un inquilino non abbia pagato l'affitto del tutto o solo in parte, come deve regolarsi il proprietario nella dichiarazione delle imposte?
Allora, deve indicare la parte di affitto incassato durante l'anno, e poi di base desumiamo, ma probabilmente anche il proprietario, che venga poi incassato anche l'affitto, quindi dovrà indicare nella sostanza il credito vantato che corrisponde all'affitto che doveva essere incassato durante l'anno ma che non è ancora stato incassato durante l'anno.
Ci chiedono invece: il debito ipotecario potrà ancora essere dedotto anche dopo il 1 gennaio 2029?
Il debito come sostanza, sì, non possono essere dedotti gli interessi passivi.
E invece ci chiedono: il valore locativo di una seconda casa di proprietà all'estero rimane invariato negli anni o adattato annualmente con il cambio verso il franco svizzero, appunto dalla valuta estera del paese dove è situato l'immobile?
Allora, qua va precisato che il valore locativo della casa all'estero vale solo per la determinazione dell'aliquota, perché come reddito imponibile va imposto nel luogo di situazione, quindi all'estero. Di principio viene mantenuto.
E Giorgio ci chiede se potete descrivere, spiegare la differenza tra casa primaria e immobile in affitto per quello che riguardano le deduzioni.
Casa primaria abitata è appunto quella casa che viene abitata personalmente dal contribuente e per la quale ad oggi e fino al 2028 bisogna dichiarare un valore locativo. La casa affittata a terzi è quella per cui percepisco una pigione.
Davide invece ci chiede perché, se uno utilizza le tax, quindi compila online la tassazione, non esiste la ripresa delle liberalità.
Vengono ripresi unicamente i dati personali, oppure il listino dei corsi, dei titoli e dei depositi. Per quanto concerne invece gli importi, dal momento che possono variare di anno in anno, ecco, questa possibilità non c'è, bisogna riprenderli annualmente.
Domanda di un'ascoltatrice ci chiede se c'è una differenza nella velocità in cui viene trattata una dichiarazione fiscale, se per caso viene inoltrata cartacea o in maniera con le tax, insomma.
Ecco, questo magari non l'ho detto, comunque i nostri tassatori tutti lavorano allo schermo, quindi tutto l'incarto è digitale. Quindi questo significa che chi usa l'invio elettronico ha un vantaggio, un ulteriore vantaggio, che è quello che la sua dichiarazione arriva immediatamente alla scrivania del tassatore. Se invece usa ancora un vecchio metodo, quindi l'invio cartaceo, questo deve affrontare un procedimento in più, perché va digitalizzato internamente, e quindi questo crea bisogno di più tempo, ecco, sostanzialmente. Quindi sì, quello, diciamo che l'invio elettronico è più veloce e più rapido.
Invece un altro ascoltatore ci chiede: buongiorno, ma nelle future dichiarazioni che riguardano i single, quindi abbiamo detto comunque musica del futuro, per chi non ha reddito, tipo le casalinghe o i casalinghi, cosa dovranno dichiarare? Con i conti bancari co-intestati, come funzionerà?
Ecco, questa è una musica del futuro, perché il Consiglio federale ha previsto l'entrata in vigore nel 2032, qua, quindi parliamo di fra 6 anni. Il principio è che vanno seguiti i rapporti di diritto civile, quindi ciascun coniuge dovrà dichiarare i propri redditi e la propria sostanza. Se la sostanza è in comproprietà divisa per due, ogni coniuge dovrà dichiarare la metà della propria sostanza e la metà dei relativi redditi.
Invece ci dicono, visto che abbiamo citato le deduzioni per le malattie, quindi i conti dei dottori, è possibile dedurre i costi del dentista, diceva, ma quindi ad esempio l'igiene dentale oppure l'impianto ad un dente sono deducibili?
Sì, sono deducibili, chiaro, la regola è sempre quello che venga superato, quindi per avere un'effettiva deducibilità che venga superato il 5% del reddito netto imponibile precedente.
Ecco, qualcuno chiede se è possibile dedurre le spese per la scuola per una figlia che studia una lingua all'estero e se sì come.
Allora, di base la deducibilità è data per il figlio ancora in formazione agli studi e per i figli a carico. Quello che viene definito per noi figli agli studi sono le scuole che vengono riconosciute, che siano ad esempio universitarie, parauniversitarie, quindi che siano strutturate nell'ambito di semestri, quindi in una scuola classica, diciamo così. Quindi il corso di studio adesso in vento, il figlio ha concluso gli studi universitari e quant'altro, va 3 mesi in Germania piuttosto che 3 mesi in Inghilterra, ecco, questo non rientra tra quelle che sono le scuole riconosciute. Chiaro è, la differenza è se il figlio poi va, non lo so, all'università in Inghilterra per studiare la lingua inglese, quindi fa 1, 2, 3 o 4 semestri, allora chiaramente cambia un attimino il curriculum scolastico del figlio e quindi in questo caso rientrerebbe nella deducibilità al genitore.
Sì. E invece se una persona adulta, quindi non i figli, decidesse per la sua formazione di seguire un corso di lingua, può comunque dedurlo nelle spese professionali?
Allora, diventa per me contribuente che seguo un corso di lingue, diventa una spesa di perfezionamento o formazione, quindi lo posso inserire nella dichiarazione, salvo che, diciamo, l'unica eccezionalità è che non sia, diciamo, un corso di hobby o di interesse personale, ma che sia o correlato con la professione o, se effettivamente non lo è, che mi dia un attestato per il quale io posso poi anche svolgere un'attività. Insomma.
E se io facessi il corso, che ne so, intensivo di inglese di un mese, lo deduco? Sono deducibili solamente i costi della scuola del corso o anche quelli del pacchetto, soggiorno, corso e quant'altro?
Allora, di base in questo caso sarebbero deducibili non solo le spese della scuola, ma chiaro è anche quelli che sono eventuali trasporti se la scuola non è da parte a casa mia, che però c'è comunque un tetto massimo cantonale e federale entro il quale io posso dedurre, quindi superato quel tetto ormai non posso dedurre più nulla.
Ah, ci è arrivata una domanda simile, mi ricordo adesso che non abbiamo risposto completamente alla signora Barbara, lei chiedeva anche come ci si regola quando ci sono più adulti nello stesso nucleo familiare, quindi chissà quante persone hanno figli maggiorenni ancora agli studi, come ci si regola?
Allora, di base il figlio maggiorenne in formazione è deducibile per l'imposta cantonale fino al 28° anno d'età, quindi superate questa soglia purtroppo la legge non permette più la deducibilità del figlio a carico che è ancora in formazione. Se non dovesse più essere in formazione è chiaro che la situazione cambia, perché è chiaro che la deducibilità è data per il figlio in formazione oppure eventualmente per la persona che sia bisognosa a carico, che però non deve essere confusa con il figlio in formazione e o la persona bisognosa a carico, quindi non è un incrocio di cose. Ecco.
Quindi è il forfè, no, che viene dato per ogni figlio,
esatto,
agli studi.
Esatto.
Ecco,
figlio a carico, sì.
Sì, figlio a carico, ecco. Ma se per esempio appunto il figlio non ha nessun reddito, deve comunque lui compilare questa richiesta di tassazione, anche se non c'è reddito, scrive agli studi e la rispedisce così.
Giusto, sì, lui deve indicare eventuali redditi, se ne ha, se non ha redditi indica che studente all'università XY o al liceo o quant'altro, se dovesse avere della sostanza mobile, che sono magari dei conti che sono stati aperti dai genitori intestati a suo nome e quant'altro, li indica negli elementi della sostanza e poi inoltre la dichiarazione d'imposta.
E se fa dei piccoli lavoretti, tipo, non lo so, delle supplenze a scuola, dei lavori durante l'estate, per cui ha uno stipendietto?
Allora, qualsiasi tipo di reddito da attività lucrativa deve essere dichiarato, quindi lo indicherà semplicemente nella sua dichiarazione. Se sono quei, diciamo, lavoretti, chiamiamoli così, estivi, probabilmente non raggiungeranno il minimo imponibile per il cui dà un dovuto d'imposta da pagare, ecco.
Se il figlio invece è apprendista, allora li prendiamo in considerazione solo se maggiorenni, perché giusto, se minorenni chiaramente sono ancora sotto i genitori. Sì. Non hanno però magari un reddito abbastanza alto per essere indipendenti. Come ci si regola? Dove va messo lo stipendio dei ragazzi?
Allora, anche qui, essendo il figlio diventato maggiorenne, dovrà compilare la sua dichiarazione, quindi indicare il suo reddito d'attività da apprendista. A dipendenza dell'attività svolta, avrà un reddito esiguo, magari meno esiguo, a dipendenza della tipologia di lavoro. Il genitore comunque avrà probabilmente ancora il figlio a carico se non ha un reddito disponibile per essere autosufficiente, insomma. Quindi il genitore in questo caso potrà ancora beneficiare della deduzione di figli a carico.
Passiamo alla prossima domanda e arriviamo là dove ci siamo fermati, ancora le deduzioni per le abitazioni. Ci chiedono, il tasto dolente, il giardiniere, quindi gli interventi esterni alla casa in generale.
Di base, diciamo che per quanto riguarda il Canton Ticino, gli interventi effettuati all'interno della casa di manutenzione sono generalmente deducibili, salvo chiaramente a dipendenza di quello che sono gli interventi. All'esterno siamo un attimino un po' più restrittivi, quindi ad esempio devo sostituire la recinzione, ok, questo è deducibile. Faccio venire il giardiniere per il mantenimento del giardino, i fiori, eccetera, questo non è deducibile. Quindi dipende proprio dagli interventi che viene effettuati al giardino, cioè io la terrazza piastrellata, devo sostituire le piastrelle, anche questo è deducibile.
Però c'è un punto che a volte è un po' controverso, no? Tra non solo gli ascoltatori, ma chi deve mandare la propria tassazione. Se io avevo questa terrazza per cui mi si sono rotte le assi oppure devo sostituire le piastrelle, è una riparazione, quindi posso dedurre. Se io decido di costruire questa terrazza non va bene, perché è un miglioramento, no? Quindi ecco, se per esempio ho deciso anche di fare il famoso passo secondo la gamba, comincio a farla così, poi aggiungo dopo le cose perché magari avrò in futuro i soldini, se non l'ho fatto subito poi viene appunto considerata una miglioria e non posso dedurla, giusto?
Esatto, ma quello fa parte della sistematica fiscale. Mm-hmm. Le spese di investimento non sono deducibili, sono unicamente deducibili quelle spese che mi permettono di mantenere l'investimento fatto prima. Quindi
sia la riparazione, no al cambiamento vero e proprio.
Spese di investimento che potranno essere deducibili, questo forse non l'abbiamo detto, domani qualora dovessi vendere l'immobile, allora a quel momento sono chiamato a pagare un altro tipo di imposta, che è l'imposta sugli utili immobiliari. Allora sull'utile di realizzazione potrò far valere in deduzione tutte quelle spese di investimento sostenute.
Ci chiedono, sì, se cambio la recinzione allora posso dedurre, ma se non ho la recinzione e devo per esempio cambiare la siepe?
Allora anche qui, scusate, è chiaro è che se la recinzione è fatta di ferro la sostituisco, conto. Se la recinzione è fatta di un alberi, insomma, degli alberi utilizzati per la recinzione, li devo sostituire perché hanno preso un qualche tipo di malattia, eccetera, e li risostituisco con gli stessi alberi, anche in questo caso la deduzione è concessa.
Forse quello che non tutti sanno è che un albero ad alto fusto già esistente nel giardino, se io devo prendermi cura di lui perché è malato o devo fare un intervento importante, non perché lo devo potare, anche questo è deducibile.
Giusto, diciamo che queste tipologie di interventi per queste tipologie di alberi può essere riconosciuta in deduzione. Chiaramente diverso se parliamo della potatura, della siepe, eccetera, eccetera, quello no, perché quello rientra tra le spese di gestione corrente.
Qualcun altro invece ci scrive: volevo chiedere se l'installazione di batterie per impianto fotovoltaico è deducibile.
Diciamo che rientra nelle misure di risparmio energetico, quindi anche le batterie.
Poi Barbara chiede: mi scusi, ma la deduzione per l'abbonamento del riscaldamento è deducibile sia per i privati che per gli inquilini di un condominio?
Allora, se capisco bene, l'abbonamento di revisione, di manutenzione, chiaro è che se io, allora la deducibilità, questo che abbiamo sempre parlato, parliamo della deducibilità di quando si è proprietari, quindi se io sono inquilino non posso dedurre queste spese, diciamo, che vengono fatturate dal proprietario, quindi qui solo se siamo, se io sono proprietario. Se decido, chiaramente anche qui, di scegliere per la deduzione effettiva e non quella forfettaria, quelle che sono le spese dell'abbonamento di revisione al 50% le posso dedurre.
Qualcuno dice: non ho capito se il proprietario di casa può dedurre la spesa per l'assicurazione casa, per l'economia domestica sì, per quella invece economia domestica no.
Allora, l'assicurazione stabile.
Stabile sì, economia domestica
esatto.
No.
Sempre anche qui, questo rientra sempre tra la categoria spese di manutenzione effettive, perché bisogna sempre distinguere che il contribuente ha la facoltà di scegliere ogni anno se scegliere la deduzione forfettaria o quella effettiva.
L'imposta immobiliare che si paga ogni anno al comune di domicilio in millesimi è deducibile nelle spese di manutenzione dell'immobile?
Sì, anche questa può essere sommata tra le altre spese di manutenzione e quindi dedotta.
Un beneficiario di prestazioni complementari può dedurre l'intero premio di cassa malati anche se una parte è pagata dalla complementare?
Allora,
diciamo che abbiamo una prassi nostra interna che di per sé, per chi beneficia della complementare, riconosciamo il premio lordo. Si tratta di una prassi invalsa ormai da 20 anni, che viene anche riportata sulle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta.
Allora, un'ultimissima domanda, ne abbiamo tante purtroppo in evase, quindi a questo punto devo per forza rinvitarvi. Questa è molto interessante, chiedono se i figli appunto ancora a carico dei genitori, tipo gli apprendisti che lavorano maggiorenni, se hanno in qualche modo anche loro la possibilità di fare delle deduzioni per i mezzi pubblici, per i pasti fuori e quant'altro, perché di solito si chiede solo quelli dei contribuenti, moglie e marito.
Cioè i figli, se i figli, non ho capito bene.
Se i figli lavorano, il figlio maggiorenne, apprendista
sì,
vive ancora in famiglia, non c'è la voce della deduzione
no, perché
figli
non,
per...
Nella misura in cui non devo dichiarare il reddito, non posso far valere le spese di acquisizione di quel reddito, in quel senso.
Però sì, sono spese che i genitori sostengono.
Allora, l'unica cosa è che qui il contribuente, il figlio maggiorenne apprendista, lui essendo contribuente a sé, lui potrà lui dichiarare, se dichiara chiaramente il reddito, le spese professionali avute, quindi l'abbonamento, eccetera, eccetera, ma non il genitore in questo senso, che il genitore, diciamo, deduce la deduzione per figlio a carico.
Beh, insomma, io vi ringrazio tantissimo per questa carrellata di risposte ai nostri ascoltatori. Mi scuso con tutte le persone alle quali non abbiamo potuto rispondere, prometto, torneranno e quindi cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Io vi auguro buona Pasqua, di passare un sereno periodo. Noi ci ritroviamo dopo la fine delle vacanze scolastiche.